Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 27. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e siamo qua per un'altra puntata di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica, Astronautica e lo Spazio. Il podcast che vi porta tra le stelle. Millions and millions of stars. Scusatemi, volevo fare l'imitazione di Carl Sagan, ma mi è uscita soltanto, diciamo, un mezzo Sagan. Una cosa così. Andiamo a fare le presentazioni. No, oggi è il 14 di maggio 2015 e per domande e commenti lascio la parola a Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus, oppure anche la nostra chat sulla pagina della diretta del sito live.astronauticast.com.
Intanto guardo che sulla chat discutono la discussione sul forum sulla
terza legge di Newton.
Infatti, sulla spinta dei motori. Una bella discussione tecnica come non si vedeva da un po' di tempo sul forum astronautico.
Rocket science.
Letteralmente. Proseguiamo da Carmagnola con un 50 Hz bello filtrato, Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola che a quanto pare oggi ha di nuovo gli influssi dell'Enel che arrivano a 50 Hz forte. Non so se sono un po' smorzati, però se mi sembra di avere la flebo qui col filo collegato, infilato sotto l'orologio, ma va bene, ok. Faccio io da massa per fare il collegamento.
Ci sono quei braccialetti, no? Antistatici che si usano per
fare... sì, devo procurarmi i braccialetti con il coccodrillino, il cavo quello spiralato, che si usano per fare la manutenzione sui circuiti elettronici.
Il coccodrillo come fa?
Il coccodrillo fa 50 Hz, se non c'è.
Molto bene, e poi proseguiamo. Avete sentito già la sua voce da Riccardo Rossi da Modena.
Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast. Come di consueto ormai dico, buon ascolto.
Buon ascolto, abbiamo una discreta puntata con una bella... la scaletta. Abbiamo qualche annuncio di servizio, diciamo, quando ce la suoniamo ce la cantiamo come al solito. Abbiamo 3000 like sulla pagina Facebook di Astronauticast. Il merito di tutto ciò è secondo me di Riccardo Rossi, quindi dovete ringraziare lui. La pagina Facebook di Astronauticast.
Come? No, forse il merito più è di Samantha, che lei scatta foto a nastro, io le rimbalzo sulla nostra pagina e quindi stiamo un po' cavalcando l'onda del grande successo della missione di Samantha. Quindi...
Beh, diciamo che la pagina di Astronautica su Facebook era unicamente il canale dove annunciavamo quando era stato pubblicato un nuovo episodio. Però tu l'hai trasformata in un canale dove si vedono, dove pubblichi le foto più belle pubblicate da Samantha e non soltanto. Insomma, una generica finestra di informazione, di curiosità e immagini sull'astronautica. Abbiamo sempre l'Astronauti News per gli articoli e questo qui invece è soltanto per fotografie e curiosità.
Aggiungo una cosa, che visto che adesso siete diventati tantissimi a seguirci, ci fa molto piacere, però magari mentre prima riuscivamo a rispondere magari tutte le vostre domande in tempi brevi, adesso visto che siete in tanti, portate pazienza, non lo facciamo per lavoro e magari vi rispondiamo con un attimino di ritardo. Noi facciamo di tutto, non lo facciamo perché vi vogliamo snobbare, ma semplicemente dateci un attimo il tempo. Noi ben volentieri siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità, però chiaramente la mole di lavoro sta un po' salendo, il tempo è sempre quello. Vabbè, portate pazienza e continuate a seguirci. Grazie.
Beh, insomma, giusto per guadagnare tempo, abbiamo ancora un mese di missione di Samantha. Ne parliamo comunque nelle nostre news. Abbiamo una scaletta abbastanza fitta, come dicevo. Abbiamo i risultati del Toto Progress, abbiamo l'estensione della missione di Samantha come conseguenza. Una missione su Marte per gli Emirati Arabi Uniti, forse, e Sarah Brightman e la sua missione turistica che viene quantomeno rimandata. Ne parliamo con calma, andiamo in ordine. Soltanto un aggiornamento, visto che la settimana scorsa parlavamo del Total Progress, dicevamo già che i media avrebbero cominciato a suonare la gran cassa del rientro. In realtà, secondo me, non ho seguito particolarmente con attenzione i media tradizionali, almeno in questo, su questo argomento, ma non mi sembra che se ne siano particolarmente dati all'allarmismo. Ad ogni modo, si parlava delle più possibili aree per il rientro. Alla fine ha vinto un'area dell'Oceano Pacifico a ovest della punta meridionale dell'Argentina, di conseguenza del Sud America. Di conseguenza, nessun rischio, nessun danno a persone o cose. Non è dato sapere se la Progress si è disintegrata completamente o se qualche parte ha raggiunto la superficie terrestre, in questo caso la superficie dell'oceano. Comunque non è successo nulla di grave. È rientrata nell'atmosfera alle 4 del mattino circa, ora italiana, dell'8 maggio. La nota di ASI mi piace perché fa notare come la protezione civile italiana avesse escluso categoricamente a un certo punto i rischi per il paese. Ringraziamo la protezione civile per l'informazione e direi che la storia di questa Progress finisce qua. Quello che non finisce qua invece è la fase di analisi e approfondimento delle cause di questo problema, che abbiamo descritto nel dettaglio la settimana scorsa. E ancora non si hanno risposte precise, di conseguenza il calendario della stazione spaziale sta avendo parecchi grattacapi per trovare una versione definitiva. Ci sono ripercussioni sia sulle visite umane alla stazione, quindi sulle prossime missioni con equipaggio e missioni turistiche. La missione di un anno, che per quanto sia ancora in corso e non in dubbio, presenta qualche difficoltà in più e diciamo che l'effetto principale è il rinvio del rientro della Soyuz di Samantha Cristoforetti e la conseguente estensione di circa un mese della sua missione. Non è vero, Paolo?
Certo, avrete sentito sicuramente tutti quanti la grande notizia, l'estensione di circa un mese della missione futura di Samantha, ma forse non sapete in dettaglio quali sono le ragioni tecniche di questa estensione. Cerchiamo quindi di capire quali sono state le conseguenze della perdita del veicolo cargo Progress 59P e che effetto a catena nella riprogrammazione dei lanci, degli arrivi, delle partenze alla stazione spaziale ha avuto questa perdita. Innanzitutto ricordiamo che, il Progress è un veicolo cargo automatico, quindi un veicolo di trasporto, che è una versione senza equipaggio e appunto per il trasporto di, attrezzature e rifornimenti della capsula Soyuz. Il Cargo Progress viene lanciato con una versione modificata del razzo Soyuz utilizzato anche per le capsule Soyuz con equipaggio. Sebbene si tratti di un lanciatore diverso e di una capsula diversa, questi sistemi di lancio e questi veicoli, queste capsule, condividono una grande quantità di sistemi in comune, quindi ogni volta che c'è un incidente su un veicolo con o senza equipaggio, la prima cosa che si fa, quasi un atto dovuto, è quella di sospendere i lanci successivi dello stesso veicolo e di quelli simili fino a quando non vengano comprese le cause e si possa eventualmente porre rimedio. Quindi la prima conseguenza è che il lancio del prossimo veicolo cargo Progress, questa volta il numero 60P, è stato rimandato. È stato rimandato all'inizio di luglio. Innanzitutto chiariamo che per quanto riguarda l'inchiesta in corso sull'incidente del 59P, sono attese per il 22 maggio ulteriori dichiarazioni e informazioni tecniche su questo incidente, quindi ne sapremo di più tra qualche giorno. Dicevamo che il prossimo Cargo Progress è stato rimandato in lancio all'inizio di luglio. Questo servirà sia a confermare ancora una volta dopo la conclusione dell'inchiesta che funzioni tutto correttamente una volta posti gli opportuni rimedi, sia servirà questo anche per reintegrare le scorte della stazione spaziale, almeno per quanto riguarda il medio e lungo termine. Ricordiamo che le scorte per l'equipaggio della stazione sono sufficienti almeno fino all'estate, inizio dell'autunno 2015, ma chiaramente ci vuole un margine che la scarsità di veicoli cargo attraccati per varie ragioni alla stazione hanno ridotto, quindi dovranno essere integrati. Una volta raggiunto questo risultato con la prossima Progress, si ricomincerà con il prossimo lancio con equipaggio che era inizialmente previsto per il 26 di maggio. Il lancio della Soyuz TMA-17M con a bordo l'astronauta della NASA Kjell Lindgren, il cosmonauta Oleg Kononenko e l'astronauta giapponese della JAXA Kimiya Yui. Il loro lancio è stato rimandato appunto dalla fine di maggio per il momento alla fine di luglio. E qui capiamo anche nella serie di conseguenze di cui vi dicevo, conseguenze a catena, perché è stato rimandato il rinvio del ritorno a terra di Samantha che era previsto proprio per oggi, per queste ore, quindi verso il 14 di maggio. Se Samantha e l'equipaggio della sua Soyuz fossero rientrati oggi, 14 maggio, gli astronauti rimanenti sulla stazione spaziale, i tre astronauti rimanenti, avrebbero dovuto attendere la prossima Soyuz, quindi quella prevista per la fine di luglio, per quasi 2 mesi e mezzo. Questo sarebbe stato un tempo eccessivo per cui lasciare il segmento non russo della stazione spaziale con un solo astronauta pienamente qualificato, cioè l'astronauta della NASA, Scott Kelly, che partecipa peraltro anche alla missione di un anno e che può eseguire tutta una serie di operazioni tra l'equipaggio attualmente sulla stazione e fra quelli che possono gestire maggiormente il segmento internazionale. Quindi per esempio manovrare il braccio robotico della stazione, effettuare delle passeggiate spaziali nel caso siano necessari degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, insomma cose di questo genere. Con il normale avvicendamento, questo periodo in cui l'astronauta responsabile del segmento internazionale sarebbe rimasto da solo, sarebbe rimasto contenuto intorno al paio di settimane. Quindi è stato necessario prorogare di circa un mese il rientro di Samantha. Ancora la data precisa non è stata fissata, ma Paolo Attivissimo sul suo blog ha provato a mettere insieme una serie di informazioni, a fare alcune considerazioni di meccanica orbitale e a dedurre che le prime opportunità di ritorno a terra per l'equipaggio di Samantha inizieranno il 7 di giugno con un rientro più probabile, come da diverse voci che circolano, intorno all'11 giugno, ma questo, ripeto, è ancora da conservare. E parlando di gestione del braccio robotico, ricordiamo che il prossimo veicolo cargo non russo previsto per l'attracco alla stazione è un altro volo del veicolo di rifornimento Dragon di SpaceX, che non ha capacità di attracco autonomo alla stazione spaziale, ma richiede appunto che il braccio robotico lo afferri una volta avvicinato a una decina di metri dalla stazione e lo colleghi alla stazione per poi stabilire la connessione e pressurizzare i due veicoli. Normalmente questa è un'operazione che viene effettuata da due astronauti abilitati al segmento occidentale. Il prossimo lancio di Dragon rimane previsto per il momento per ancora per il 19 giugno, quando non sarà ancora arrivato un altro astronauta della NASA o comunque occidentale abilitato, non russo, abilitato a utilizzare il braccio robotico. Non sappiamo che decisioni verranno prese a proposito dell'utilizzo del braccio robotico e dell'attracco del Cargo Dragon, che per il momento è ancora fissato al 19 di giugno. Potrebbero esserci altre conseguenze più avanti per i voli Soyuz successivi, ma per questo dovremo ancora aspettare. Fra le conseguenze della perdita del cargo 59P ci sono anche quelle, per così dire, sul medagliere di Samantha, cioè la serie di record che ha già stabilito e che potrebbe stabilire nelle prossime settimane con il rinvio che c'è stato del suo rientro. Il primo record lo ha stabilito il 9 maggio scorso ed è quello di permanenza nello spazio di un astronauta italiano in una singola missione. Questo record spettava fino a pochi giorni fa l'astronauta Luca Parmitano, che aveva trascorso nella sua missione volare circa 167 giorni sulla stazione nel 2003 e a sua volta Luca aveva battuto
nel 2013
di pochi giorni,
Paolo.
Ah, 2013, chiedo scusa. Aveva battuto Luca Parmitano di 3 giorni il nostro Paolo Nespoli, sempre per quanto riguarda la permanenza in una singola missione. Paolo Nespoli nella missione Magistra aveva trascorso in tutto circa 166 giorni nello spazio tra il 2010 e il 2011. Rimanendo ancora sulla stazione per i prossimi giorni, Samantha il 18 di maggio dovrebbe battere un altro record, cioè quello di permanenza complessiva per gli astronauti italiani, uomini o donne, complessiva nello spazio, che spetta per il momento ancora a Paolo Nespoli, che mette insieme ancora le due sue missioni, non soltanto Magistra di cui abbiamo parlato, missione di lunga durata, ma anche la missione Esperia del 2007, una missione shuttle durata un paio di settimane. Quindi supererà il 18 di maggio il record di 174 giorni di permanenza complessiva di un astronauta italiano, che per il momento rimane di Paolo Nespoli. Ma visto che il rientro di Samantha è ancora previsto per i primi di giugno, non prima del 7, il 7 di giugno, se non ricordo male, Samantha dovrebbe battere un altro record, che è quello di permanenza nello spazio in un'unica missione per un'astronauta donna, che attualmente è detenuto da Sunita Williams, che ha trascorso 195 giorni in una sua missione sulla stazione spaziale nel 2007. Ci sono altri possibili record, ma questi sono davvero più difficili da superare per Samantha, perché se rimanesse nello spazio fino al 18 di giugno avrebbe passato 207 giorni e quindi supererebbe il record complessivo nello spazio per un astronauta europeo, anche in questo caso uomo o donna. Stiamo riferendo alcune informazioni che ha messo insieme sempre Paolo, attivissimo sul suo blog, e sono queste previsioni del medagliere di Samantha. Quindi per il momento ci limitiamo a segnalarli, poi magari li ricorderemo a mano che passeranno i giorni. Per il momento rinnoviamo i nostri auguri e complimenti a Samantha per questo primo record battuto il 9 di maggio scorso.
Bene, grazie Paolo. È bello vedere, avere praticamente questa serie di record abbastanza artificiali, se vogliamo. Alcuni
tanto in realtà, perché
sì, sono un po' specifici, perché diventa ok, astronauta donna soltanto però se consideri le missioni in un'unica missione, oppure globalmente se le sommi in più missioni.
E vorrei notare anche che Samantha è la prima astronauta donna non di Carmagnola ad aver passato più di 3 giorni nello spazio da aggiungere sui record.
Suona un po' artificiale per quello, ma i record sono veri. Semplicemente il fatto di averne più di uno da presentare. Ogni 2 o 3 giorni c'è qualcosa che è nuovo, che non è mai stato.
E questa è anche una deformazione professionale di nonno Apollo, perché è un modo per ripercorrere la storia dell'esplorazione dello spazio italiana, europea e anche internazionale.
Bene, come dicevi tu, cerchiamo di celebrarli nel prossimo mese, man mano che arrivano, almeno un mese circa dovremmo avere, quindi dovrebbero esserci almeno due o tre di quelli che hai dettato, no? Che hai letto. Bene, un saluto allora a Samantha per questo bonus time e un saluto anche a chi sta cercando di riorganizzare l'attività scientifica non solo a bordo della stazione spaziale in questo periodo. E poi invece c'è chi guarda a Marte senza praticamente essere mai andati in orbita come gli Emirati Arabi Uniti.
Sì, anche questo sarebbe un bel record, visto che siamo in ambito di record. Gli Emirati Arabi hanno presentato il maggio scorso i piani e gli obiettivi scientifici di una missione che porterebbe una sonda in orbita intorno a Marte. Questa missione doveva partire nel 2020. E dovrebbe portare una sonda che si chiamerà Al-Hamal, che vuol dire speranza. È un po', mi ricordo un po' stratosfera, che speravamo di arrivare nella stratosfera. Anche questi forse sperano di riuscire ad arrivare su Marte. In effetti sarebbe un bel colpo per quella che diciamo che come base possiamo dire l'emiro del Dubai, che è lo sceicco Mohammed bin Rashid, ovviamente è lui che è il promotore di questa missione. C'è anche come si chiama? Il centro spaziale Bin Rashid, ovviamente tutto basato sul re di Dubai, che sarebbe la prima missione vera e propria, la missione spaziale per gli Emirati Arabi. Le intenzioni sono abbastanza ambiziose perché questa sonda dovrebbe entrare su un'orbita molto ellittica e permettergli di studiare l'atmosfera marziana in modo diciamo un po' atipico, nel senso di cercare di capire perché l'atmosfera marziana si è dispersa e si sta tuttora disperdendo nello spazio, e quindi avere un punto di riscontro per quanto riguarda la nostra atmosfera, per capire se anche la nostra atmosfera potrebbe fare quella fine. Questa missione dovrebbe appunto partire nel 2020, dopo un viaggio di circa 200 giorni, che è ovviamente una percorrenza abbastanza standard per questi viaggi, entrare in orbita intorno a Marte e rimanere attiva fino al 2023, con una possibile estensione fino al 2025. Ovviamente invierà a terra, è stato stimato un terabyte di dati che verranno poi analizzati dai vari ricercatori degli Emirati Arabi. E ovviamente poi verranno distribuiti a tutte le altre università, anche tutti gli altri istituti di ricerca nel mondo, perché ripeto, che è molto ambiziosa come missione, perché appunto lo studio dell'atmosfera marziana a questi livelli con la possibilità di osservare nubi, le tempeste, tutti i parametri della temperatura e soprattutto il comportamento dei gas, compreso vapore acqueo, diventa una mappa abbastanza importante, abbastanza completa delle dinamiche dell'atmosfera marziana. Consideriamo che ci sono già diverse missioni che comunque effettuano queste misurazioni, però il fatto di poter attraversare gli strati più esterni dell'atmosfera diventa un plus che altre missioni non hanno. Diciamo che effettivamente hanno sparato forte, nel senso che l'hanno detta grossa gli Emirati, però ovviamente non hanno i problemi economici, quindi se si mettono in testa di fare qualcosa hanno le possibilità economiche per realizzarla. Vedremo se anche le possibilità tecniche raggiungeranno quello che si sono proposti. Di sonde intorno a Marte ce ne sono già parecchie, una in più si potrebbe dire che non può fare la differenza, però direi che non è male come, come alternativa, e soprattutto diventa un punto di riferimento anche per Bo, che in effetti non è ancora presente al di fuori dell'atmosfera terrestre. Quindi forse diventerà un nuovo polo dopo Cina, India, che comunque si stanno spingendo. Ovviamente, ripeto, dal punto di vista economico gli sceicchi non hanno grossi problemi, e quindi se questa missione può avere un buon esito, automaticamente diventerebbe uno sprone per fare aumentare gli investimenti.
Prima di proseguire, scusa Mike e scusa Luigi, volevo anche segnalare ai nostri ascoltatori che più avanti nella rubrica Ritorno al Futuro avremo anche un ospite con un'intervista.
Sì, comunque io ho finito. A te Mike, se...
Oh, scusate, non avevo il silenzio... Il muto, non mi sentivate. Dicevo che dalla chat Cactaceo diceva che probabilmente l'emiro uno degli emiri degli Emirati Arabi ha detto Emiro a Marte, che secondo me è titolo dell'episodio assoluto per oggi. Per quanto riguarda l'intervista, sì, assolutamente non abbiamo parlato in apertura, ma ne avrei parlato nell'interludio facendo una specie di indice della seconda parte. Hai ragione, avremmo dovuto parlarne subito. E poi abbiamo
cosa
ancora
sta
una...
guardando in TV Mike? Se sei
infatti ho messo silenzio per un attimo per segnalare che risentivo la televisione in cuffia, scusate. Molto bene, ancora una notizia, dicevo, c'è Sarah Brightman che per un motivo o per un altro ha deciso di rinviare la sua missione.
Sì, mentre a caso di Mike probabilmente stanno giocando Mortal Kombat in sottofondo, ma comunque sì, sempre per far impazzire, come dicevamo prima, tutta quella schiera di persone che si occupano della pianificazione di quello che accade a bordo della stazione spaziale, quindi oltre al ritardo della Progress e oltre vari imprevisti e insomma cose inaspettate varie, anche Sarah Brightman, che vi ricordiamo doveva essere la prossima turista spaziale e insomma la sua missione sarebbe durata insomma il classico 10 giorni come spesso accade per un profilo di missione di questo tipo, purtroppo per motivi personali non potrà, ha deciso di non partecipare più a questa missione che per il momento era programmata per settembre. Poi settembre lo diciamo sempre col beneficio del dubbio, proprio per quello che abbiamo raccontato all'inizio puntata.
In realtà, scusa Ricky, in queste ore cominciano a circolare indiscrezioni sulla possibile sostituzione di questo posto da turista spaziale.
Sì, ci sarei arrivato chiaramente. No, vabbè, come le missioni normali, anche le missioni per turismo spaziale hanno il backup crew, e quindi di fatto anche lei, essendo insomma, anche lei ha un turista di backup, che in questo caso è il giapponese Satoshi Takamatsu, che è con tutta probabilità prenderà il suo posto. Questo vi deve far comunque riflettere di una cosa. Qui stiamo, è vero che parliamo di turismo spaziale, è vero che parliamo di una missione di soli 10 giorni, però comunque si esige che i partecipanti a questo tipo di missioni abbiano tutta una serie di preparazione che per molti aspetti è identica a quella degli astronauti. Chiaramente non è che i turisti spaziali hanno bisogno del bagaglio tecnico che hanno gli astronauti, ma certo è che per poter affrontare una missione del genere, anche se per turismo, È obbligatoria una preparazione che si svolge in mesi di addestramento, proprio per questo che Sara non può più tenere i ritmi di addestramento che vengono imposti, in questo caso da Roscosmos e da NASA, giustamente aggiungerei, e quindi non è che pensate, ok, questa si fa una missione di 10 giorni, cioè il giorno della partenza si presenta per la prima volta a Baikonur e la mandano su e poi torna giù. No, è proprio per questa ragione che la preparazione è comunque molto lunga e probabilmente i problemi personali di Sara non gli impediscono di poter continuare il suo percorso di addestramento, nonostante per adesso le prove psicofisiche a cui si era sottoposta erano state passate a pieni voti. Quindi con tutta probabilità, come detto prima, sarà Takamatsu, giapponese, un imprenditore che ha fatto la sua fortuna nel mondo del marketing e dell'advertising, prenderà il suo posto e magari Sara Brightman slitterà, insomma, al turno successivo. Adesso non so nemmeno io come Space Adventure, che è l'azienda che si occupa di questi voli turistici, insomma, decide la rotazione dei propri candidati. Quello che si sa è che mediamente si spende circa un 50 milioni di dollari per un volo di questo tipo e insomma nonostante la cifra sia importante di milionari ce ne sono tanti, di miliardari ce ne sono tanti, quindi sono sicuro che alla Space Adventure avranno molte molte richieste. È un peccato, almeno in questo progetto è un peccato perché era curioso sicuramente avere un cantante, un soprano a bordo della stazione spaziale, proprio perché comunque sappiamo già che lei stava già preparando tutta una serie di una campagna, un CD intitolato Dream Chaser che insomma ruotava proprio tutto attorno a questa cosa e stava anche lavorando, come logico pensare, a delle canzoni, a delle composizioni ispirate alla missione e probabilmente le avrebbe cantate per la prima volta, magari dentro cupole. Insomma, io mi immagino una cosa del genere. Beh, vabbè, comunque sono sicuro che ci saranno altre occasioni di magari riproporre questa cosa molto inusuale, anche se insomma parliamo di turismo mentre sono sulla stazione spaziale, è vero che si lavora, però insomma c'è anche questa possibilità. E
Beh, ma
questo.
tra tutti i turisti che ci sono stati, forse era quella che aveva più il profilo pubblico, nel senso, per quanto, ok, io ho ammesso la mia ignoranza quando abbiamo cominciato a parlarne, perché non conoscevo l'artista, ma gli altri turisti spaziali fino ad ora non erano persone così famose o comunque così note al pubblico generale, invece in questo caso sarebbe stata una cosa abbastanza diversa.
Beh, noi geek conoscevamo un pochino Mark Shuttleworth, il fondatore di Ubuntu.
Ovviamente sì, che tra l'altro
Ubuntu
era degno
Linux.
dello shuttle.
Sicuramente qualche fetta di persone in più che magari non, ad oggi non sa neanche che esiste la stazione spaziale, un personaggio come la Brightman, si sarebbe quantomeno incuriosito.
Bene, quindi possiamo proseguire con cosa abbiamo in scaletta? Abbiamo già il giro di boa, ma abbiamo una seconda parte abbastanza ricca. Quindi passiamo in velocità, i ringraziamenti. Ringraziamo i nostri articolisti come Matteo Carpentieri che ci ha detto che gli amiri mirano a Marte. E Paolo Actis che ha tenuto un po' conto dell'aggiornamento dei prossimi lanci per la stazione spaziale, tenendo conto degli ultimi avvenimenti. Abbiamo anche usato fonti esterne, in questo caso i calcoli di Paolo Attivissimo sul disegno informatico, ma in generale la maggior parte delle nostre fonti, delle nostre ispirazioni per questo podcast vengono da astronautinews.it, dove una squadra di volontari reclutati da astronautinews.it pubblica notizie e aggiornamenti in italiano sullo spazio per cercare di tenere il punto della situazione su quello che accade oltre l'atmosfera, ma non soltanto, anche le preparazioni e tutto quello che ruota intorno al mondo dello spazio. Vi incoraggiamo a commentare e a condividere i loro articoli, in generale segnalare che li apprezzate o che non li apprezzate in generale, cercare di mantenere un dialogo e di esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti, a quello che facciamo. Può essere condividendo questa puntata del podcast, condividendo qualche notizia che avete letto su Astronaut News o una particolare interessante discussione che trovate su forumastronautico.it. L'ultima cosa che citiamo di solito sono le donazioni. Potete aiutarci, aiutare l'associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association, con una membership. Andando su www.isa.it potete diventare soci dell'associazione, scusate la cacofonia, e poi con un rumore di fondo che non riesco a togliere, scusate. E poi con una donazione ricorrente o one time ad Astronauticast su astronauticast.com donazioni, ci sono i famosi bottoncini gialli. A tal proposito devo giusto ringraziare le donazioni di questa settimana. Marco è impegnato con vari spostamenti e quindi non ha fatto un'estrazione, non gliene vogliamo, quindi devo un po' affidarmi alle mie email. Ringraziamo Denis Grosso che praticamente ha convertito in una donazione mensile, ok, forse ne ha fatte quattro perché era la donazione settimanale, grazie Denis. E poi abbiamo una nuova iscrizione, no, anche questa è una donazione ricorrente di Giovanni Battista, grazie. Non mi pare ci siano iscrizioni a ISA questa settimana, penso che ormai le iscrizioni per il 2015 saranno bene o male concluse, ma ovviamente potete ancora iscrivervi per l'anno 2015. E non mi pare neppure che ci siano fan mail. Ah sì, c'è stato un ringraziamento quando vi iscrivete mandiamo una mail per confermare, e abbiamo ricevuto qualche complimento, qualcuno che ci chiede consigli per l'acquisto di un telescopio che Paolo ha gentilmente fornito perché è esperto. Se avessi dovuto rispondere io non avrei saputo cosa dire. È una cosa abbastanza frequente che qualcuno ci chiede consigli per l'acquisto di un telescopio, è un po' fuori dal nostro core business, diciamo, ma diciamo che c'è una forte come dire overlapping, una sovrapposizione tra i due campi, di conseguenza non è così off topic. Bene, non ho sotto mano il nome purtroppo per ringraziare della lettera, e proseguiamo con la seconda parte. C'è una serie...
Daniela,
grazie Paolo, stavo disperatamente cliccando sulla mia email. Proseguiamo con le rubriche. La prima, la più attesa, questa volta la più ricca, perché c'è anche dentro una intervista, è Ritorno a Futura.
Hansfield, Munich, Tacuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura. La scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. 3 maggio 2015, ore 14:44 italiane, Stazione Spaziale Internazionale, orbita terrestre bassa. A quell'ora Samantha diventa il primo essere umano a bere un caffè espresso nello spazio. Un caffè preparato con ISS Espresso, un dimostratore tecnologico, una macchina da caffè espresso realizzata dalla società italiana Argotech con il produttore di caffè Lavazza e anche con l'Agenzia Spaziale Italiana che ha fornito l'opportunità di volo di questo esperimento scientifico. Per saperne di più su questa macchina così innovativa abbiamo fatto una pausa caffè nerd, cioè abbiamo parlato, ci siamo fatti spiegare tutto di questo progetto con un giovane ingegnere di Argotech che fa parte del team che ha realizzato la macchina, si chiama Mattia Marenco, e andiamo ad ascoltare l'intervista che gli abbiamo realizzato ieri. E qui con noi l'ingegner Mattia Marenco di Argotech, che insieme con Lavazza ha realizzato iEspresso, l'esperimento scientifico che fa anche il caffè, il primo esperimento scientifico che fa anche il caffè. Mattia.
Ciao.
Vedo che ti trovi nella control room proprio di iEspresso.
Sì, sono qua nella piccola control room che abbiamo realizzato in Argotec e per supportare gli astronauti durante le operazioni di installazione e le prime esecuzioni, dopodiché abbiamo dato il via che possono utilizzarlo, diciamo, senza limiti, come meglio gli aggrada a loro.
Tu sei già stato nostro ospite qui ad Astronauticast e anche ad alcuni eventi in cui ci avevi parlato delle tue attività con il Team Italia del Google Lunar X Prize. Ecco, vorrei che cominciassi proprio da lì, presentandoti e parlandoci delle tue esperienze di studio, di lavoro e anche del tuo ruolo attuale proprio in Argotech.
Ok, allora partiamo dal principio. Sono Mattia Marenco, ingegnere elettronico in Argotech e mi sono laureato in ingegneria elettronica prima e meccatronica poi al Politecnico di Torino e appunto durante questo periodo ho partecipato al progetto Italia, che era uno dei team che partecipavano al Google Lunar X Prize, tuttora partecipano. E adesso, appunto, da un anno sto lavorando in questa azienda, Argotech, che si occupa di, nel mio caso, nella mia branca, di payload per la stazione spaziale, quindi esperimenti per la stazione spaziale. E appunto sono qui da un anno e in quest'ultimo periodo ci siamo occupati mi sono occupato dell'elettronica e del software di ISS Space.
Cominciamo allora a conoscere questo progetto e questa macchina. Come avete lavorato con la Lavazza per realizzare ISS Espresso? Quali sono state poi le fasi principali del progetto?
Allora, il progetto ISS Express è stato realizzato da Argotech e Lavazza in partnership pubblico-privata con l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha fornito anche l'opportunità di volo grazie ad un accordo con NASA. Tutto è nato 2 anni fa, quando l'allora in orbita astronauta Luca Parmitano disse che si trovava molto bene, ma ciò che più gli mancava era un buon caffè. Già in quel periodo Argotech stava pensando ad una soluzione e da un po' di tempo si è colta la palla al balzo, si sono accelerati i tempi per avere un espresso in orbita per la successiva astronauta italiana, Samantha Cristoforetti. Dopo una prima fase progettuale teorica, lo studio dei requisiti imposti da NASA, possibili hazard da prevenire, si è proceduto alla realizzazione di un totale di 4 modelli. Un primo prototipo bidimensionale, comprendente solo circuito idraulico e pneumatico, quindi un modello uguale nelle forme, nei circuiti, ma non comprendente tutti i componenti spazio della versione finale, che è tutto usato per mostre e scopi divulgativi. Ed infine 2 modelli, uno di ground e uno di volo, perfettamente identici sotto ogni aspetto, il secondo dei quali è realizzato in camera bianca e che dopo una serie di rigorosi test elettrici, termici e meccanici è stato spedito, diciamo, sulla stazione spaziale ed è stato utilizzato da Samantha, da Scott Kelly, da tutti gli astronauti. E invece il modello di ground è ancora qua dietro di me e lo utilizziamo per troubleshooting in caso di problemi a bordo.
Ecco, e come funziona ISS Espresso? Assomiglia a qualche tipo di macchina da caffè di uso comune che magari conosciamo o è già molto diffusa?
Non molto, ISS Espresso è profondamente differente da una macchina del caffè di uso comune per via delle modifiche che si sono rese necessarie per poterla far funzionare in condizioni di microgravità. Giusto per iniziare, acqua e caffè vengono contenuti in pouch, che sono dei sacchetti sigillati. Adesso qua ne ho anche uno, se volete ne posso far vedere uno. Questi sacchetti sigillati, diciamo molto simili a quelli utilizzati dagli astronauti per bere, con un setto di silicone in cima che permette l'ingresso ma non l'uscita dei liquidi se non quando si va ad inserire un'apposita cannuccia che forse avete visto qualche volta nei video della NASA e che è utilizzata appunto per qualsiasi bevanda sulla stazione spaziale. Appunto questi pouch sono compatibili con il sistema alimentare, con il sistema food della stazione spaziale, difatti noi preleviamo acqua dal PWD, che è diciamo, il rubinetto della stazione spaziale, ed eroghiamo dentro dei pouch altrettanto simili, compatibili con le cannucce che loro usano per bere. Quindi inseriti i pouch, si chiude lo sportello, si inserisce la capsula, questo è un po' più simile ad una macchinetta del caffè, si chiude uno sportello che va ad azionare tre switch ridondati che avviano automaticamente la chiusura della camera di infusione. Quando la camera è chiusa, altri tre switch di nuovo per ridondanza abilitano il riscaldatore e la pompa lineare a doppio effetto, che da una parte aspira e poi spinge acqua dentro la capsula e dall'altra parte comprime aria che serve per una pulizia finale. Quando il riscaldatore è in temperatura, si accende una luce verde sotto il tasto di blu, l'astronauta sa che può premere, la luce diventa blu, si avvia il processo di infusione e alla fine del processo di infusione l'aria compressa precedentemente viene liberata e va a pulire la camera di infusione e i tubi di uscita, così non si hanno né sprechi di acqua, come sulle macchinette domestiche dove se si toglie il cassetto si ha un sacco di acqua, un sacco di waste, e tutta l'acqua che entra diventa caffè, non si hanno ristagni, non si ha la possibilità di generare muffe, batteri o qualsiasi sorta di intasamento nei circuiti finali che vengono appunto interessati non dalla sola acqua. Quindi si può aprire lo sportello, rimuovere il pouch del caffè, si apre una mezza apertura, diciamo, della camera di infusione, tramite un perno si va ad espellere la capsula, perché sennò in assenza di gravità rimarrebbe lì dov'è, va a finire senza toccarla, perché appunto è una capsula, potrebbe essere calda, potrebbe scottare l'astronauta, va a finire in un sacchetto dentro cui vengono accumulate tutte le capsule usate, e quindi il brewer si apre del tutto e si può inserire una nuova capsula e incominciare con un nuovo caffè, con l'erogazione di un nuovo ciclo di infusione.
E come avete adattato questa macchina all'ambiente a microgravità della stazione spaziale? Cioè, cosa cambia rispetto a una macchina da caffè pensata per funzionare a terra?
Sì, allora, innanzitutto cambia il fine, non si va a mettere dentro una tazzina, ma si va a mettere dentro un pouch come quello che vi ho fatto vedere prima, oppure una tazzina particolare che è stata sviluppata all'Università Americana, la tazza capillarità, la 0G Cup, che sfrutta la capillarità per poter bere senza utilizzare la cannuccia. E quindi anche il serbatoio è di nuovo un altro pouch più grande che contiene l'acqua. Il riscaldatore poi ha una forma particolare, in maniera da imporre un moto turbolento che compensi l'assenza di convezione naturale, perché sennò avremmo un riscaldamento della sola acqua a diretto contatto con le pareti calde. E infine, come ho spiegato anche prima, il sistema di aria compressa, che si sostituisce alla gravità nello svuotamento dei tubi. E poi abbiamo un algoritmo che identifica la presenza di bolle di aria all'interno del circuito e le espelle attraverso degli sfiati, questo perché, non sapendo esattamente in assenza di gravità dove vada a finire l'aria, potrebbe andare a compromettere il funzionamento, a dare caffè più corti, andare a non far funzionare bene delle valvole di non ritorno, delle relief, quindi viene espulsa via l'aria che potrebbe entrare durante il riempimento, durante i primi cicli dentro la macchinetta.
E che requisiti di sicurezza deve rispettare questa macchina per operare sulla stazione spaziale senza costituire un pericolo per gli astronauti innanzitutto, ma anche per l'ambiente della stazione?
Mm-hmm. Sì, appunto, lavorando con fluidi in temperatura di impressione e con alta tensione, si è espresso a una serie di hazard definiti standard più altri definiti unique, proprio definiti specificatamente per questo caso. Per ognuno di questi si è dovuto definire un controllo, ovvero un sistema basato su uno o più inhibit o sicurezze tali da evitare ogni possibile rischio. Ad esempio, contro il rischio di esplosione di circuiti pressurizzati si sono installate per ogni porzione potenzialmente isolata due relief valve, cioè due valvole di sfogo e dei pressure switch che vanno ad inibire la pompa, ad esempio. Stessa cosa per le parti in movimento, come il brewer, questo elemento che va ad incorporare la capsula, fin tanto che c'è il lid aperto, che l'astronauta può potenzialmente inserire un dito all'interno, è impedito il movimento tramite degli switch ridondati. Idem il riscaldatore ha una doppia protezione contro il sovrariscaldamento e contro la formazione di vapore, che espandendosi può andare appunto a pressurizzare parti di circuito oltre le pressioni volute. E questo per quello che riguarda i pericoli per gli astronauti, che appunto vengono definiti hazard. Poi ad esempio riguardo all'elettroshock, sia tutta la struttura è collegata e bondata a massa, quindi in maniera che anche se un cavo al suo interno viene tranciato, che ne so, durante le vibrazioni, durante il lancio, va a toccare su una struttura che comunque è collegata a massa, quindi non c'è rischio per gli astronauti. Questa massa è ridondata, è doppiamente groundata, in maniera che anche se uno dei due cavi di ground viene ad essere danneggiato per qualche motivo, si ha comunque la sicurezza che l'astronauta non può prendere la scossa, diciamo, dalla macchinetta.
E gli astronauti hanno ricevuto un training specifico su questo hardware di ISS Presso?
Allora, non hanno ricevuto... non hanno ricevuto un training a terra, però hanno ricevuto una serie di tre procedure corredate da video che hanno, diciamo, fatto avuto lo scopo di training sulla stazione spaziale, una relativa all'installazione, una all'uso e una al decommissioning di S-Express. Inoltre, durante l'installazione e del primo uso, hanno ricevuto il nostro supporto diretto tramite questa control room di Argo, di cui vi sto parlando, per mezzo del pod e del Paycom al Marshall.
E tu ti sei occupato in particolare, ci dicevi, dell'elettronica. Puoi parlarci dell'elettronica, della macchina e di qual è il suo ruolo in una macchina di questo tipo, in un ambiente come quello della stazione spaziale?
Sì, mi sono occupato dell'elettronica del software e allora, partendo dall'elettronica, può essere divisa a grandi linee in due sezioni, il circuito di safety e il circuito di controllo. Il primo, come dice il nome, si occupa di impedire situazioni pericolose, quindi una serie di micro switch, presso switch, thermal switch, disabilita selettivamente i motori riscaldatori in caso di anomalie e prima che queste possano generare condizioni pericolose per gli astronauti e per la stazione. Il circuito di controllo invece si occupa della gestione del sistema in base agli stati e più di 40 input digitali analogici con cui è interfacciato. Il suo cuore è un sistema embedded Linux che controlla mediante driver di potenza e schede di interfaccia tutti i carichi del sistema. L'interfaccia elettrica con la stazione avviene mediante una scheda di potenza composta da un circuito di protezione, un filtro e un convertitore DC-DC attentamente progettati per impedire che Espresso possa interferire con gli altri apparati elettrici della stazione spaziale, così come possa anche sopravvivere ad ogni possibile transient o failure elettronica proveniente dalla rete 120 V DC della stazione spaziale, sempre in base alle normative distribuite da NASA. E invece il software, che è appunto eseguito sul sistema embedded, è basato su una macchina a sette stati principali, progettata in maniera da impedire situazioni pericolose prima dell'entrata in funzione del circuito di safety, che deve essere un'ultima barriera, e come dicevo prima, particolarmente complesso è l'algoritmo che controlla le pressioni interne, sia durante che dopo l'erogazione, in quanto oltre a regolare la pressione durante l'erogazione, utilizziamo le informazioni dei sensori di pressioni per capire quando l'acqua nel pouch è finita, quindi l'astronauta non deve andare a controllare se il pouch è vuoto, gli viene notificato direttamente dall'Espresso. Identifica le bolle di aria e le espelle in maniera automatica e compensa con dei movimenti dell'attuatore lineare l'espansione o le eventuali bolle di vapore che si vanno a generare nel riscaldatore. Quindi andando a modulare il volume riesce a compensare questa formazione senza creare gocce di acqua che vadano ad uscire fuori quando il bluewater è aperto. Quindi sempre nell'ottica di ridurre lo spreco di acqua e di impedire appunto fuoriuscite non volute.
Che miscela di caffè avete scelto? Ne serve qualcuno in particolare o dà una resa migliore in ambiente a microgravità?
Allora, la miscela scelta da Lavazza è una 100% arabica. S-Express è stata ottimizzata per questa, ma l'abbiamo anche testata con numerose altre miscele senza riscontrare alcun problema. Le uniche differenze nelle capsule spaziali sono un piccolo foro che permette l'uscita dell'aria, ma non dei grani in caso di depressurizzazione, e l'uso di materiali diversi accettati dalla NASA per la pellicola. Sul gusto accetteremo consigli, diciamo, vediamo cosa ci indicheranno gli astronauti.
Proprio a proposito degli astronauti, immaginiamo che vogliano fare la pausa caffè, quindi dal punto di vista dell'utente finale. Come si prepara e si consuma, si beve un espresso con questa macchina sulla stazione spaziale? Si può per esempio anche aggiungere dello zucchero? Come funziona?
Allora, a differenza diciamo, dei componenti interni che sono molto diversi, l'uso è molto simile ad una macchinetta domestica, così che gli astronauti avessero già familiarità col processo, a parte appunto alcune piccole differenze dovute alla microgravità. Quindi si inseriscono in pouch, che sarebbe l'equivalente del serbatoio e della tazzina, e si chiude lo sportello, si inserisce la capsula da sopra, così come nelle macchinette del caffè domestiche, e si chiude un lid. Dopodiché si deve solo aspettare che la luce diventi verde ad indicare che è andato in temperatura il riscaldatore, si avvia l'erogazione, poi si ha la pulizia e la pulizia finale, quindi questo flash di aria che estrae tutto il caffè e si può estrarre il pouch e espellere la capsula tramite il plunger, questo perno che dicevo prima. Quindi è molto molto simile ad una macchinetta domestica nell'uso, anche molto semplice da usare. Per quanto riguarda lo zucchero, sono stati spediti dei pouch prezuccherati con al loro interno dello zucchero di canna per chi lo desiderasse. Ad esempio qua ne dovrei avere uno che possiamo vedere qua sotto, sotto vuoto, per appunto questi qua sono sotto vuoto. Qua c'è già lo zucchero di canna, quindi a valle del processo si, è già la, se, si può avere il caffè zuccherato o meno.
Ecco, oltre al, all'espresso, quali altri tipi di bevande o pietanze può preparare questa macchina? Può fare anche per esempio il caffè lungo? Se non ho capito male, può essere AS Espresso utilizzata anche in un certo senso come un sistema di backup per i normali sistemi così di alimentazione, di riscaldamento delle, degli alimenti della stazione, così?
Sì, potenzialmente sì. Si può preparare, si possono preparare caffè espressi da 30-60 ml, quindi caffè normale e caffè lungo, americano da 120, ma anche tè, brodi, infusi, qualsiasi cosa che, la, diciamo, che possa essere infusa tramite una capsula, impressione o meno. Come dicevi, anche ad esempio un cibo. Possiamo fare un esempio ipotetico di cappelletti in brodo. Si va a mettere un cappelletto in brodo disidratato, si fa il brodo dentro il pouch e si ottiene il, si ottengono i cappelletti spessi lì. Anche se in realtà i cibi che si producono in Arcotec generalmente sono termostabilizzati, quindi non necessitano l'aggiunta di acqua.
Quindi si cambia solo, diciamo, il, la capsula e il pouch per,
sì. Sì, sì, per
cambiare l'alimento o la bevanda.
Chiaro. E poi c'è un selettore, in questo angolo qua in alto, c'è un selettore che permette di selezionare sia la quantità che la tipologia, perché se su 120 ad esempio è disabilitata la modulazione in pressione, perché non si devono andare a portare a non si deve andare a portare la capsula a 7 bar come per il caffè, per fare un tè o un brodo è sufficiente una pressione minore.
E poi una volta utilizzata, quindi finita la pausa a caffè, come si pulisce la macchina e che tipo di manutenzione richiede eventualmente anche non subito dopo l'utilizzo?
Allora, S-Espresso è progettata per pulirsi automaticamente, quindi tramite sempre questo flusso di aria. Appena finito di erogare una bevanda, tutta la parte finale del circuito è pulita tramite la, appunto, questo flash di aria compressa. E, nel caso in cui la macchinetta non venga utilizzata per un periodo prolungato, e quindi prima e dopo questo periodo prolungato di utilizzo, si può pulire tramite delle particolari capsule di flash, che sono delle capsule contenenti dei pallini in polipropilene al posto che caffè, e quindi con un, si fa un flusso di acqua calda e si va a pulire, a sterilizzare tutto il circuito, e si può così mantenere la macchina inutilizzata anche per un lungo periodo.
Ecco, dicevo prima presentandoti che in fondo AS Espresso è il primo esperimento scientifico che fa anche il caffè, ma proprio a proposito della scienza, quali attività scientifiche e dimostrazioni tecnologiche consente o su quali si basa questa macchina?
Allora, AS Espresso rappresenta una sfida tecnologica che soprattutto nel rispettare i requisiti molto severi imposti da ASI e dalla NASA per questa tipologia particolare di macchina, in termini di funzionalità tecnica e di sicurezza. Nota un importante traguardo scientifico e ingegneristico che sta aiutando a migliorare le conoscenze sui principi della fluidodinamica, sulle condizioni microgravitabili, dentro lo studio della formazione delle emulsioni, come la crema. Difatti sia il pouch che la porta sono trasparenti per permettere una facile osservazione della bevanda. Contribuisce anche in maniera forte al miglioramento della qualità di vita degli astronauti sulla stazione spaziale, ampliando la quantità e l'offerta di cibi che possono avere, facendoli sentire più a casa, dandogli qualcosa che attualmente non hanno, come diceva Parmitano. E ulteriori informazioni sui risultati dell'esperimento condotto da Samantha potranno essere forniti in seguito. Stiamo raccogliendo tutti i dati scientifici anche grazie alle foto e video in alta risoluzione e dati raccolti dalla macchina.
Ecco, a proposito di queste valutazioni, oltre alle valutazioni, alle opinioni, naturalmente le osservazioni degli astronauti, avete altri sistemi per raccogliere dei dati sul funzionamento e le prestazioni di AS Espresso, per esempio la telemetria?
Sì, abbiamo due schede SD contenenti il software e tutti i dati relativi alle stati, alle pressioni e alle temperature interne di AS Espresso. Grazie a questi saremo in grado di analizzare le prestazioni dell'esperimento col fine di ottimizzare, ad esempio, tramite degli upgrade del software, e spero personalmente magari anche realizzare una versione 2 migliorata, potenziata.
Ecco, gli astronauti vi hanno già dato del feedback diretto sui primi giorni di utilizzo, sia dal punto di vista della semplicità e praticità di utilizzo, sia proprio della qualità del caffè e delle bevande che produce?
Sì, durante la prima attivazione abbiamo avuto il pollice sollevato e le congratulazioni di Samantha, e nei giorni successivi sono arrivati tramite i social anche i commenti di Scott, che ha definito e si è espresso un ottimo lavoro di ingegneria. Riguardo al gusto posso solo dire che abbiamo letto chiaramente il labiale It's Strong da parte di Scott e durante le operation. La NASA ha anche rilasciato alcune immagini sul proprio canale Flickr, in queste si vedono gli astronauti che gustano e sembrano apprezzare il caffè espresso spaziale. Quindi magari chiederemo personalmente quando tornerà qualcosa in più.
Beh, questo è interessante perché in fondo è un commento sul fatto che fosse forte il caffè, un commento culturale anche, non solo sul funzionamento della macchina in sé, ma sul modo in cui viene consumata questa bevanda da noi in America, certo. Bene, allora possiamo concludere questa chiacchierata su questa macchina che incuriosisce moltissimo con lo sportello orientamento studenti, cioè tu che ci segui sai che ai nostri ospiti che lavorano in questo settore chiediamo un po' anche di dare un orientamento per chi vuole entrarci in questo settore. Quindi tu personalmente che consigli daresti agli studenti e ai neolaureati che desiderano lavorare nel settore spaziale?
E allora possiamo partire da delle risposte più ovvie. L'impegno nello studio e l'inglese, che io non sono una cima nell'inglese, però serve moltissimo per tutti i giorni, dobbiamo interfacciarci con la NASA. Ma soprattutto, secondo me, serve la passione per lo spazio, che è indispensabile per fare le cose bene. Se si è appassionati, si affronta qualsiasi sfida, ci si informa, ci si acculturà, perché spesso si deve andare a sbattere la testa personalmente. Non sempre si ha qualcuno da cui imparare, quindi devi andare a cercare le informazioni, e se non hai una passione che ti spinge, difficilmente lo fai. Poi aiuta molto una tesi, un tirocinio pratico, qualcosa realmente applicato, magari o come ho fatto io in un gruppo di ricerca nel campo dell'aerospazio, o in un'azienda, qualcosa che faccia mettere le mani in pasta e che nel momento in cui si butta sul mondo del lavoro sia già un'esperienza non solo teorica ma anche solida e pratica.
Riguardo scusa se ti interrompo, in Argotech le mani in pasta le mettete anche per altre ragioni.
Sì, c'è anche la parte food, diciamo. E invece riguardo noi elettronici devo dire che purtroppo entrare nel campo dell'aerospazio non è proprio semplice, perché i posti disponibili sono pochissimi, ad esempio qua siamo in un rapporto 1 a 10, però con un po' di perseveranza e ricerca, diciamo, si può trovare un posto. Consiglio all'aerospaziale, ingegneria aerospaziale, se uno vuole entrare in questo campo, però si può anche da elettronici.
Bene, ringrazio ancora Mattia Parenco per la disponibilità, ringraziamo naturalmente anche Argotech che ci ha ospitati nella control room di IS Espresso e ci ha dato l'opportunità di parlare con Mattia. Grazie ancora allora Mattia.
Grazie a voi.
Adesso mi devi scusare, ma dovrei fare la pausa caffè con il mio equipaggio di Astronauticast.
Prego, prego.
Bene ragazzi, che ne pensate del mio caffè?
Un po' strong, Paolo.
Vorrà dire che la prossima volta ve lo faccio io su.
Vabbè, vai, io vado al bar.
Bene ragazzi, grazie per il vostro feedback. Rimaniamo in tema di ristorazione e alimentazione sulla stazione spaziale per concludere questo episodio della rubrica Ritorno a Futura ricordando un'attività che ha fatto Samantha nel nodo 1 e che ha a che fare proprio con la consumazione dei pasti. Ricordiamo che il nodo 1 è anche, per così dire, la sala da pranzo del settore non russo della stazione spaziale, cioè il luogo in cui consumano i pasti principali. In questi giorni Samantha ha liberato un po' di spazio nel nodo 1 spostando alcune attrezzature non immediatamente necessarie e mettendole nel modulo magazzino PMM1. Ha fatto questo spazio per fare in modo che in futuro possa esserci più spazio per conservare i cibi, quindi per aumentare la capacità della dispensa del nodo 1 e anche perché poi con l'arrivo del cargo automatico giapponese HTV5 verrà portato anche quello che viene chiamato un galley rack, cioè un armadio che ha a che fare in qualche modo con la cambusa, la cucina del nodo 1. Non sono riuscito a trovare descrizioni di che cosa sia, che cosa serva questo galley rack, ma ha a che fare proprio con, credo, con la preparazione e la conservazione dei cibi del nodo 1. Anche per questo episodio è tutto, l'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel Ritorno a Futura.
Grazie Paolo, chiedo scusa per i volumi ballerini di questa sera, è una di quelle sere. Abbiamo ancora qualche rubrica, abbiamo la rubrica Io Robot. La settimana scorsa mi sembra che avevamo semplicemente dato la notizia en passant, spero di averlo dato giusto così non mi correggono dalla chat, ma questa volta entriamo un po' più nel dettaglio perché comunque è una notizia di quelle degne di nota, ovvero la fine del... Oh, innanzitutto volevo anche ringraziare al microfono, non soltanto in chat come ho fatto, Mattia. Lo faccio adesso per non doverlo fare più tardi. Tornando alla rubrica che stavo lanciando, Io Robot con la fine della missione di Messenger.
Ebbene sì, Messenger ha terminato la sua missione il 30 aprile 2015 alle 20:26 tempo universale. Si è schiantato sulla superficie di Mercurio alla velocità di 14.000 km orari e probabilmente avrà creato un cratere di circa 16 metri di diametro. La sua missione è stata un successo, un pieno successo, è stata una grande missione, soprattutto per la grande attesa di questa missione, perché, come abbiamo detto già altre volte, raggiungere l'interno del sistema solare, i pianeti interni del sistema solare, è persin più difficile che raggiungere quelli esterni. Proprio per il fatto che noi dobbiamo avvicinarci al Sole e precipitare verso la nostra stella e dobbiamo smaltire una fortissima energia potenziale che gli oggetti che partono dalla Terra possiedono. Quindi nel suo viaggio verso Mercurio, la nostra Messenger, che fra l'altro Messenger è un acronimo di Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging, che poi ovviamente li costruiscono apposta. Mercurio era il messaggero degli dèi, quindi è stato trovato questo escamotage per dargli un nome
È un backronym.
mitologico. Sì, infatti. Dicevo, Mercurio ha dovuto fare la bellezza di 6 flyby dei pianeti interni al sistema solare, compresa anche la Terra, perché il primo flyby l'ha fatto proprio con la Terra per poter utilizzare, smaltire tutta la velocità che accumulava man mano che si avvicina al pianeta. Però è riuscito a entrare nell'orbita di Mercurio e ha eseguito la bellezza di 4.104 orbite. È stato sfruttato tutto il possibile della missione di Messenger. Una delle particolarità della parte finale è che il 4 di aprile di quest'anno Messenger aveva esaurito l'idrazina, che era proprio l'ente principale dei suoi motori. Però aveva ancora una scorta di elio, che è quello che si usa per pressurizzare i serbatoi di idrazina. E quindi dal 4 di aprile fino agli ultime manovre effettuate poco prima dello schianto, hanno potuto utilizzare ancora le ultime riserve di elio a bordo della sonda. Ha scattato qualcosa come, dunque, facendo un paragone con la missione di cui parlavo prima, quella degli Emirati Arabi, che prevede di raccogliere un tera di dati, Messenger ha raccolto 10 terabyte di dati. Ha scattato 289.000 immagini e ha percorso 8,73 miglia di miglia. Che quindi girandoli in chilometri siamo intorno ai 14 miliardi di chilometri, 13 miliardi di chilometri. Come già detto, ha fatto 6 flyby dei pianeti e è stata una fantastica missione. Ha permesso di scoprire che addirittura su Mercurio, con le temperature che ci sono, è presente ghiaccio nei crateri polari. Infatti, su diversi passaggi è stato possibile fare delle fotografie con diversi contrasti, di modo di vedere anche il fondo di questi crateri, ai poli che non ricevono mai la luce solare e quindi contengono una grandissima quantità di acqua. Altre cose, tutta la superficie è stata ovviamente fotografata e fra le cose particolari della superficie ci sono gli hollows, che sono degli avvallamenti che sono ovviamente geologicamente delle strutture relativamente recenti che si sono formate negli ultimi centinaia di milioni di anni. E quindi a tutti gli effetti Mercurio non si può considerare un pianeta morto, ma è ancora geologicamente attivo, con molta probabilità. Queste sono ovviamente delle teorie, perché sono basate ancora su dati che sono in elaborazione. Considerate appunto che 10 terabyte di dati ci vorranno anni prima di riuscire a analizzarli tutti e poter sfruttare tutto quello che è stato raccolto da Messenger. Fra le caratteristiche tecniche di questa sonda c'era lo scudo termico, uno scudo termico che gli ha permesso di rimanere per anni in uno dei punti più tremendi del sistema solare. E lo scudo termico aveva un lato esposto sempre al sole che raggiungeva i 400 gradi, mentre dal lato della sonda questo scudo termico era solo a 20 gradi e quindi la sonda ha potuto lavorare a temperature standard, non dover soffrire, non dover rischiare di andare arrosto letteralmente con la luce solare. È una delle tante missioni che ci ricorderemo. E quando nel 2017 partirà Bepi Colombo, che è la missione che prenderà l'eredità di Messenger per migliorare ulteriormente i dati che ci ha mandato, Bepi Colombo riuscirà probabilmente, una volta entrata in orbita intorno a Mercurio, riuscirà a vedere la tomba di Messenger, questo cratere di 16 metri che si è formato il 30 di aprile di quest'anno. Null'altro da aggiungere. Ovviamente, come tutte le missioni, hanno un termine e, date le condizioni quantitative quasi proibitive in cui ha viaggiato Messenger, ovviamente questa era particolarmente destinata ad avere una fine, anche perché le variazioni di quota dell'orbita di Messenger sono state frequenti proprio per il fatto di poter avere una mappa il più possibile completa della superficie, cosa che appunto non era ancora mai stata fatta per intero. Ripeto, nel 2017 partirà Bepi Colombo e potrà proseguire da una missione che già oggi ci ha dato un sacco di notizie, un sacco di informazioni. A te, Mike.
Grazie, Luigi. Un po' meno grazie ai tuoi 50 Hz che sono tornati nel momento peggiore, ma non volevamo disturbare la notizia, che comunque era perfettamente comprensibile. Riccardo ha provato a segnalarlo in qualche modo facendo praticamente una serie di rappresentazioni artistiche dei 50 Hz che penso che potremmo vendere sul mercato
ma adesso ci sono ancora?
Direi di sì, un pochino.
Vabbè,
no,
allora, no. Mi muto così. Però purtroppo non so cosa fare.
Ci sono, c'è soltanto il mio rumore di fondo che è ancora più alto, almeno nel mio ritorno in cuffia che è diverso da quello che sentite. Sì, sono decisamente presenti. È così. Non c'è problema. Abbiamo ancora le storie di Nonno Apollo che introduco con il jingle e poi possiamo andare con i link della settimana. Ma prima di tutto, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In queste ultime settimane è stato celebrato e giustamente ricordato il 25esimo anniversario del lancio e dell'inizio delle operazioni del telescopio spaziale Hubble, forse il più famoso osservatorio astronomico orbitante, lanciato appunto il 25 di aprile del 1995 ed entrato in servizio il 20 maggio sempre dello stesso anno. Dopo i successi e le straordinarie immagini realizzate con Hubble, diamo oggi per scontato che lo spazio sia uno dei luoghi principali in cui fare ricerca astronomica. Ma all'inizio dell'era spaziale, negli anni 60, questa era soltanto un'idea promettente che doveva essere dimostrata con le tecnologie e i risultati e le ricerche effettuate sul campo. Uno dei primi programmi di osservazione astronomica dallo spazio per sperimentare queste tecnologie e raccogliere i primi risultati fu un programma della NASA chiamato, con fantasia ridotta ma in maniera assolutamente appropriata, Orbiting Astronomical Observatory, OAO in sigla, quindi una serie di satelliti di osservazione astronomica lanciati a partire dagli anni 60. Il primo di questi satelliti, il primo di questi osservatori orbitanti della NASA, del programma OAO della NASA, fu un fallimento. Venne lanciato l'8 di aprile del 1966 il satellite OAO-1 ed era un osservatorio orbitante per lo studio dell'astrofisica delle alte energie, quindi disponeva di telescopi per l'osservazione a raggi X gamma, ma anche nell'ultravioletto. Regioni dello spettro elettromagnetico che vengono completamente assorbite dall'atmosfera terrestre, quindi l'utilizzo a bordo di questo satellite doveva iniziare a sperimentare questi vantaggi dello spazio come luogo di osservazione astronomica, cioè non subire le limitazioni e i disturbi dell'atmosfera. Ma un problema al sistema di controllo di questo veicolo ne decretò la fine della missione, perché il contatto con questo satellite venne perso 3 giorni dopo a causa di una rotazione incontrollata del satellite che impedì con i pannelli solari di ricaricarsi il ricaricamento delle batterie, quindi il funzionamento corretto del satellite e la possibilità di intervenire. Il secondo satellite del programma venne lanciato nel gennaio il 7 dicembre del 1968 venne lanciato il primo satellite del programma OAO ad avere successo, il numero 2 della serie. Si trattava di un satellite con 11 telescopi rivelatori per lo studio dell'astronomia nell'ultravioletto, quindi per l'osservazione dell'universo nell'ultravioletto, che rimase in funzione fino al gennaio del 1973. Non solo fu il primo riuscito dal punto di vista tecnologico, ma fu il primo a dare anche dei risultati astrofisici di qualche rilievo, perché si scoprì, per esempio, che le comete hanno degli enormi aloni di idrogeno osservabili proprio nell'ultravioletto, e si scoprì anche che le nove, un tipo di le stelle nove, cioè un tipo di esplosioni stellari, hanno la luminosità nell'ultravioletto che continua ad aumentare anche dopo che nel visibile, cioè nell'osservazione con i telescopi tradizionali, ha iniziato a diminuire. Il 3 novembre del 1970 venne lanciato il terzo satellite della serie, l'OAO-B, che fu anche in questo caso un insuccesso. Era un satellite con un grande telescopio per l'osservazione dell'ultravioletto, un telescopio di diametro di circa 96 centimetri, che era progettato per raccogliere spettri di oggetti molto deboli nell'ultravioletto. Anche questo fu un insuccesso perché non riuscì a separarsi dall'ultimo stadio del lanciatore e quindi rientrò nell'atmosfera senza poter essere utilizzato per osservazioni scientifiche. L'ultimo satellite del programma OAO venne lanciato il 21 agosto del 1972 e fu anche quello di maggiore successo. Venne ribattezzato poi Copernicus in quanto lanciato in occasione del 500° anniversario della nascita del grande astronomo polacco rinascimentale Copernico, nato nel 1472. Questa missione fu una collaborazione della NASA con il Consiglio Nazionale delle Ricerche britannico, lo UK Science Research Council, in cui la NASA fornì anche in questo caso un telescopio ultravioletto del diametro di 80 centimetri, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche del Regno Unito fornì invece un telescopio per l'osservazione a raggi X. Il satellite Copernicus, come venne ribattezzato OAO3, fu quello di maggiore successo, operò nello spazio per quasi un decennio, fino al febbraio del 1981, raccogliendo una grande quantità di osservazioni di dati e anche facendo delle scoperte interessanti. Per esempio, scoprì l'esistenza di pulsar di lungo periodo. Le pulsar sono dei resti di esplosioni stellari che emettono radiazione elettromagnetica pulsata con periodi, fino a quel momento erano noti, periodi di poche frazioni di secondo, cioè con variazioni nel segnale, nelle onde radio o anche nello spettro visibile, di poche frazioni di secondo, con periodicità di molto bassa, quindi inferiore al secondo. Le osservazioni di OAO3 consentirono di scoprire invece delle pulsar e con periodi anche di alcuni minuti, quindi una scoperta molto importante dal punto di vista della rilevanza astrofisica. Il quarto e ultimo satellite chiuse il programma OAO e dimostrò non soltanto la capacità tecnologica di utilizzare lo spazio come osservatorio astronomico, ma diede alla comunità degli scienziati che studiano l'astronomia, quindi alla comunità astronomica, anche i primi risultati su cui costruire non soltanto delle ricerche in quel momento, ma anche pianificare futuri osservatori orbitanti nello spazio. E quindi questo programma, OAO Orbiting Astronomical Observatory, gettò le basi poi per il grande osservatorio astronomico per l'osservazione nel visibile nell'ultravioletto, che sarebbe diventato poi il telescopio spaziale Hubble. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. E grazie anche alla tua ricerca storica sempre interessante. Io aggiungo che è famoso quello che è stato detto ricevendo le prime immagini di questi osservatori. Hanno detto: "Wow, che bello!" Va bene, scusate. Per fortuna siamo alla fine di questa puntata. Abbiamo le link della settimana che questa volta è un link di Astronaut News perché introduciamo una nuova rubrica, non è vero, Ricky?
La rubrica spin-off a day, sto parlando col microfono acceso, sì, voi già più volte vi ricordiamo che NASA ogni anno produce dei documenti, delle brochure, delle slide esplicative in cui NASA stessa spiega come tutto quello che fanno dal punto di vista aerospaziale, che quindi in prima battuta potrebbe sembrare un po' lontano, intangibile, in realtà ha un sacco di ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Queste slide normalmente chiaramente sono prodotte in inglese, e la nostra Veronica Remondini, che conoscete come voce nella sigla di Nonno Apollo, si è offerta volontaria di tradurre queste slide, mantenendo anche lo stile grafico dell'infografica NASA, e quindi per renderle più fruibili al nostro pubblico che sappiamo è prettamente italiano. Noi ci teniamo molto, un po' come il diario di bordo di Samantha, che ve lo proponiamo in italiano per renderlo più fruibile. Lei ha avuto questa idea e adesso proveremo a. Adesso la rubrica si chiama Spin-off a Day con l'idea magari di mettere una slide al giorno. Magari non sarà così, comunque sarà una rubrica che potrete trovare nelle nostre pagine di Astronauti News che andremo via via ad arricchire. Spero che vi piaccia l'idea. Commentate anche sulla pagina Facebook se gradite questa cosa, così fate anche piacere a Veronica che ha deciso di spendere del tempo per questa cosa. Mike, se stai parlando sei muto.
Avevo solo detto grazie Veronica, e quindi lo ripeto. Spin-off a day adesso non credo che sarà una cosa quotidiana, più o meno, no? Anche perché se no li finiamo abbastanza presto. Che cadenza avremo, più o meno?
Come il giorno di Mercurio, 59 giorni terrestri.
Magari un pochino più frequente. Vediamo. Molto bene, direi che questa è anche la fine dell'episodio. È stata una puntata discretamente carica, un'ora e mezza circa, con ospiti, rubriche, una di quelle buone. Tecnicamente non lo so, ma direi che abbiamo parlato di cose interessanti e speriamo che ve la siate goduta. Ho pronta la sigla, eccola qua, spero che la sentiate. Perché non faccio più affidamento su nulla.
Si sente, si sente.
Bene, allora, da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera è tutto. L'appuntamento è per la settimana prossima. E intanto facciamo un giro di saluti da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata potete partecipare e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Carmagnola.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da Luigi Morielli e dai suoi 50
Allora andiamo a farci tutti un caffè e fino alla prossima volta ad Astra.